1982, è il 17 marzo, mercoledì, quando sulla Gazzetta di Parma esce un articolo che titola «Taxista scomparso da lunedì sera. Prestava servizio in Piazzale Stazione quando ha ricevuto una chiamata alle 22:30 e da allora non ha più dato notizia. Ore di apprensione per i familiari». Lo stesso giorno dell'appello, Oreste Mantelli, 47 anni, residente in via Zanardi 13, quartiere Montebello, viene trovato assassinato dentro il suo taxi a Reggio Emilia, in una strada di un quartiere residenziale, ucciso da un colpo di pistola alla fronte. Chi ha sparato non è mai stato trovato. Questa storia comincia da uno squillo di telefono e finisce nel nulla assoluto. Questa è la storia di un cold case, un omicidio rimasto senza movente e senza un colpevole. Tante piste intraprese e poi abbandonate, nessuna che abbia risolto il giallo del taxista ucciso e lasciato senza vita a 30 km dalla città. Sono Paola Guatelli, giornalista della Gazzetta di Parma, e questa puntata del podcast Parma in Noir, storia di delitti dimenticati, è dedicata all'omicidio di Oreste Mantelli. È uscito verso le 6 lunedì mattina, raccontò la moglie Renata Grassi, e il suo turno di servizio sarebbe terminato a mezzanotte. Però, come sempre, era tornato a casa sia all'ora di pranzo che alla sera, verso le 8, per la cena. Era sereno, magari un po' affaticato per il lavoro della giornata, ma aveva parlato e scherzato con Lorenzo, nostro figlio, di alcune moto. Finito di cenare, ha bevuto il caffè, è uscito verso le 21. Poi non abbiamo mai più saputo nulla. Era un abitudinario Oreste Mantelli, sposato con Renata, due figli, Lorenzo all'epoca sedicenne e Alberto 10 anni. Una famiglia normale la loro, molto conosciuta e ben voluta nel quartiere Montebello. Mantelli era un bell'uomo, alto circa 1,80 m, aveva capelli castani già un po' brizzolati, occhi neri, uno sguardo penetrante. Un tipo troppo tranquillo, dicevano i suoi colleghi. Lui, che faceva il taxista da 16 anni, aveva avuto altri episodi spiacevoli. Era stato aggredito una volta, ma aveva mantenuto il sangue freddo. Era riuscito anche in diverse occasioni a gestire clienti difficili che non volevano pagare. Era considerato dai colleghi una persona prudente. Più volte lo avevano sentito dire che se avesse incontrato gente con cattive intenzioni non avrebbe reagito, anzi gli avrebbe lasciato tutto, soldi e taxi. Ed era anche scrupoloso, attento. Era sua abitudine custodire l'incasso delle corse sotto il tappetino del suo sedile. Sapeva che il suo lavoro era pericoloso e non voleva rischiare o mettersi nei guai, far preoccupare i suoi familiari. Su Mantelli, che era stato anche segretario della categoria, una specie di portavoce che stabiliva turni, tariffe e parcheggi, i colleghi erano disposti a giurare che non avrebbe mai risposto a minacce e tantomeno aveva amicizie losche o conoscenze sospette. Ma allora, cosa può essere successo quel lunedì 15 marzo 1982 sulla Ritmo Bianca Diesel, taxi Parma 34, visto allontanarsi dalla stazione ferroviaria alle 22:40 circa e ritrovato in via Parini a Reggio Emilia due giorni dopo con dentro il corpo senza vita di Mantelli? Gli inquirenti riescono ad appurare subito, analizzando il tassametro, l'importo segnato dal congegno automatico, che l'itinerario dell'ultima corsa del taxi 34 è stato dalla stazione di Parma a via Parini a Reggio, senza nessuna deviazione. Quindi Mantelli andò a rispondere alla chiamata dal telefono fisso alle 22:30, poi presa da qualche parte della città il o i clienti e arrivò a Reggio. Sicuramente già morto. È molto improbabile che sia stato ucciso in quella strada, che si trovi in un quartiere residenziale e silenzioso, vicino a una casa di cura. Tra l'altro, nessuno quella notte sentì rumori strani come spari o esplosioni. La Ritmo era parcheggiata contro la cancellata di un condominio. Un pensionato che abitava in quella stessa strada la nota alle 7 del mattino. Ci passa davanti più volte. È strana, pensa, la presenza di un taxi fermo da un po' senza nessuno dentro. Così ci guarda dentro e si accorge che tra gli schienali e i sedili posteriori c'è qualcosa di simile a un fagotto, un pacco coperto da un panno, da un cappotto. Mette a fuoco quella cosa strana e nota che dal cappotto escono ciocche di capelli. In quella posizione assurda c'è un uomo. anzi, un cadavere. Arriva la polizia che blocca tutta la zona e isola la scena del delitto. Le portiere del taxi non hanno la sicura. Nel cruscotto vengono trovati documenti, sono di Oreste Mantelli. Il corpo non presenta segni di violenza, ma è ben evidente il foro sul lato destro della fronte provocato da un colpo di pistola. L'autopsia, eseguita dal professor Pietro Valli dell'Università di Parma, rivela che il taxista è morto almeno 36 ore prima del ritrovamento e che ad uccidere è stata una pistola calibro 6,35, un'arma da borsetta, giusta per una mano femminile. La traiettoria del colpo, esplosa a distanza ravvicinata, 25-30 cm circa, va dall'alto al basso, il che fece pensare che Mantelli sia stato ammazzato quando si trovava ancora sul sedile di guida da qualcuno che gli era seduto dietro e che poi ha spostato il cadavere mettendosi lui alla guida del taxi fino a via Parini, dove l'ha parcheggiato. Addosso gli vengono trovate delle banconote e questo elemento porta subito gli investigatori ad escludere il movente della rapina. Ma poi, anche se Mantelli avesse avuto altri soldi sulla Ritmo, nascosti sotto il tappetino come era solito, secondo me non può essere stato quello il motivo. Più che un omicidio d'impeto, la cosiddetta rapina finita male, sembra stata una vera e propria esecuzione. Il caso sembra da subito sprofondare in un cono d'ombra per almeno tre fattori. Le 36 ore trascorse tra l'omicidio e il ritrovamento del cadavere sono un lasso di tempo enorme che ha giocato a favore dell'assassino e della sua fuga. Poi la mancanza di testimone. E infine, perché di quell'ultima chiamata in stazione nessuno dei colleghi sa dare qualche dettaglio in più? Nessuno con cui Mantelli abbia scambiato qualche parola. Chi c'era dall'altra parte del telefono? A chi ha risposto il taxista? I colleghi intervistati dalla Gazzetta di Parma ripetono che poteva capitare a chiunque di noi e ripercorrono gli ultimi momenti di Mantelli in stazione. Intorno alle 10:30 è arrivata una chiamata, l'ha presa lui ed è salito in macchina. È uscito dal piazzale ed è stato visto dirigersi verso Ponte Bottego. Sicuramente la chiamata proveniva dall'interno della città, perché di notte non prendiamo più chiamate da fuori. Oltretutto, da quel telefono, poi eliminato negli anni successivi, non era nemmeno possibile risalire ai numeri delle chiamate ricevute. Insomma, le indagini che vengono svolte sia dalla mobile di Parma che dai colleghi di Reggio si presentano tutt'altro che semplici. Gli inquirenti si concentrano sulla Ritmo, dove viene ritrovato sul sedile posteriore, vicino al cadavere, il bossolo della calibro 6,35. E poi sugli esiti dell'autopsia, che colloca l'ora dell'omicidio un'ora dopo circa la partenza da Parma. Un'altra certezza è, come detto, il percorso segnato dal tassametro. Parma, Reggio Emilia, via Parini, senza nessuna deviazione. Dal taxi non si ricavano purtroppo altri elementi scientifici. Nel 1982 non esisteva ancora l'analisi del DNA, scoperta, fatta in Inghilterra, nel 1985, entrata nelle investigazioni e nei processi in Italia solo nel 1987, quando fu usata ufficialmente per l'omicidio di Lidia Macchi. I campioni, allora, vennero spediti ad un laboratorio inglese perché l'Italia era ancora sprovvista di questa tecnologia. La città è scossa. Al funerale una folla immensa si stringe attorno alla moglie Renata e al figlio Lorenzo nella chiesa di Santo Spirito. Alberto è troppo piccolo, non c'è, è rimasto a casa con un parente. È una giornata di pioggia, sferzata da gelide raffiche di vento. Il parroco Bruno Folezzani e il vescovo Monsignor Amilcare Pasini celebrano la messa. Ci sono anche il sindaco Lauro Grossi e alcuni assessori. Un lungo corteo di taxi di Parma e di Reggio scorta la bara da via Zanardi alla chiesa. C'è tanta gente, dentro e fuori, sul sagrato e nel cortile, fino a strada Sant'Eurosia. L'emozione giunge al culmine quando la vedova, in lacrime, pronuncia poche parole, ma fortissime. Perdono, perdono che ha ucciso mio marito e ci fa tanto terribilmente soffrire, ma preferisco essere la sposa di Abele. I taxisti, che hanno sospeso il servizio nelle ore della cerimonia funebre, si rendono disponibili per il trasporto di persone dalla chiesa parrocchiale al cimitero di Marore, dove Oreste Mantelli viene sepolto. Sempre i taxisti apriranno una sottoscrizione per pagare le spese del funerale e raccogliere denaro per sostenere la famiglia della
la vittima.
Intanto, gli investigatori della mobile, diretti da Hermes Zappavigna, stanno vagliando la testimonianza di una donna che potrebbe dare una svolta alle indagini. Ha 33 anni, si chiama Eligia Dore e si è presentata in questura dicendo che lei conosceva bene Mantelli per essersi servita diverse volte del suo taxi e che quella sera, lunedì 15 marzo alle 10:30, ne era sicura, lo aveva visto sul suo taxi passare in Viale Mentana. Non era solo, a bordo c'erano tre persone e le descrive: giovani, tutti con i capelli cortissimi, quasi rasati. Non ha dubbi. Anzi, racconta anche un particolare in più. Spiega che lui era solito far abbagliare i fari quando le incrociava e quella sera invece aveva dato un lungo colpo di clacson. Mi salutava così, sempre nello stesso modo, aveva spiegato, facendo lampeggiare i fari e con un cenno della mano. E per questo l'altra sera mi sono meravigliata. Quando è passato, ha invece suonato il clacson in modo prolungato e quasi rabbioso, racconta. E aggiunge: voleva forse comunicarmi qualcosa con quel gesto, ho pensato. Andava anche forte, mai visto sfrecciare a quella velocità. Anche dei tre ragazzi e del particolare dei capelli rasati, tagliati come quello dei militari, è convinta. Anzi, dice che almeno uno, quello seduto a fianco del taxista, potrebbe riconoscerlo e lo descrive: bruno, con un impermeabile blu. Le parole della donna sembrano credibili. L'impressione degli inquirenti è che si tratti di un racconto affidabile. Così si riprende la pista della rapina da parte di tre giovani fuori controllo e cominciano le ricerche di questi tre misteriosi personaggi, indagando in due direzioni opposte: nel mondo dei punk, quelli delle teste rasate o creste colorate, che erano un po' la novità del momento, in contrapposizione per abbigliamento e modi dai capelloni che ancora andavano, e negli ambienti militari, dove i capelli cortissimi erano d'obbligo. Vengono fatti controlli nelle caserme di Reggio, Parma e anche Modena, fino a quando arriva la smentita del direttore della scuola, la scuola delle guardie carcerarie, come si chiamava allora, che ha sede nella Certosa. Il 15 marzo gli allievi della scuola di Parma, all'ora della ritirata, cioè alle 22:30, erano già tutti rientrati nella scuola stessa, come documentato dal comandante di battaglione. Anche sul versante punk non si trovano elementi che possano dare vita a una pista investigativa. In più, qualche giorno dopo, Eligia Dore ritratta e mette in forse il suo stesso racconto. No, non erano le 22:45 quando ho visto Mantelli in Viale Mentana, forse era prima, dice. Erano le 22, insomma. Ammette di non essere più così sicura di quello che aveva sostenuto nella prima versione. Le indagini vanno a fondo. Oltre alla dichiarazione del direttore della scuola, vengono sentiti i colleghi di Mantelli e infine si riesce a capire chi fossero quei tre allievi della scuola delle guardie carcerarie che erano scesi da un treno e si erano fatti portare alla Certosa, tutti e tre con i capelli cortissimi, perché così è stabilito dal regolamento. Questa pista quindi viene abbandonata e il caso diventa sempre più un giallo con pochi, pochissimi elementi da cui ripartire. Fino a quando spunta un block notice, un piccolo taccuino su cui Mantelli segnava scrupolosamente l'incasso della sua giornata lavorativa e i proventi di ogni corsa. Ebbene, da quei conti mancherebbero nel giorno in cui venne ucciso 100.000 lire. Se vi ricordate, all'inizio del racconto avevo spiegato che erano state trovate banconote addosso al taxista, il che aveva fatto escludere nelle prime 24 ore l'ipotesi della rapina, ma poiché lui era solito suddividere il denaro e nasconderlo in diverse parti della macchina, sotto il tappetino del posto di guida, ma anche sotto i sedili posteriori. Quindi, da uno di questi nascondigli avrebbe consegnato magari sotto la minaccia della pistola i soldi al cliente che aveva appena accompagnato a Reggio. Ma perché ucciderlo allora? Stando alla sua filosofia, Mantelli non avrebbe mai reagito per nessuna ragione al mondo. La vita, diceva, è il bene più prezioso. Mai avrebbe opposto resistenza o tentato una fuga. Allora, perché sparargli per 100.000 lire? Poi resta sempre il mistero del corpo infilato tra gli schienali e il sedile posteriore. Mantelli è stato freddato quando era ancora al posto di guida e poi è stato spostato dietro. Oppure l'assassino lo ha fatto sedere dietro e l'ha ucciso. ucciso dopo essersi impossessato dei soldi? Altra cosa, una volta portato il taxi in via Parini, l'omicida deve essersi allontanato a piedi, dato che a quell'ora, alle 11:30 di notte, non ci sono autobus o altri mezzi, e deve essere sparito nel buio in tutta tranquillità. Anche sull'arma, una pistola da borsetta, rimangono tanti interrogativi. Non può essere stata una donna a sparare, perché poi non sarebbe mai riuscita a spostare il corpo. Non si direbbe neanche poi che sia un'arma da killer, però. Anche sull'arma, una pistola da borsetta, rimangono tanti interrogativi. Non può essere stata una donna a sparare, perché poi non sarebbe mai riuscita a spostare il corpo. Non si direbbe neanche che sia un'arma da killer, però. Insomma, un caso che è un rompicapo. Da qualsiasi parte lo si osservi. Sono passati 15 giorni dall'omicidio quando arriva una lettera anonima sia alle autorità di Reggio che di Parma, che sembra una vera e propria bomba. Andrea Mastrangelo, giornalista e scrittore, già vice direttore della Gazzetta di Reggio, si occupò a lungo del caso e gli dedicò anche un capitolo nel suo libro I misteri di Reggio. Spiega.
Erano passati ormai diversi giorni dal ritrovamento del cadavere del taxista di Parma, Oreste Mantelli, e le indagini sembravano essersi arenate quando una mattina un colpo di scena riapre i giochi. Alla procura di Reggio Emilia arriva una telefonata dal comando provinciale della Guardia di Finanza. Era stato lo stesso comandante provinciale, tenente colonnello, a ricevere una lettera anonima nella quale si rivelava il nome e cognome dell'assassino, individuandolo in una persona che abitava a Parma e che lavorava nel campo della sanità. La procura in realtà apprese questa cosa non con troppa sorpresa, dal momento che poco prima aveva ricevuto una telefonata quasi identica direttamente dal questore di Parma, che aveva anche lui ricevuto una lettera anonima con lo stesso identico contenuto. In pratica, chi scriveva diceva questo: che il tassista Mantelli era rimasto vittima di due trafficanti di droga che inconsapevolmente aveva caricato in auto a Parma e che gli avevano chiesto di essere portati a Reggio Emilia. I due, parlando tra loro dei loro traffici illegali, avevano finito per rivelare alcune cose al Mantelli, che, spaventato, avrebbe tentato di fingere un guasto alla macchina per poi allontanarsi, ma non avrebbe avuto il tempo di mettere in pratica questo suo piano, perché sarebbe stato ucciso con il colpo di pistola. Si tratta chiaramente di una tesi estremamente strampalata, quasi bislacca, perché come possiamo immaginare due trafficanti di droga che si mettono a parlare tranquillamente dei loro interessi illegali alla presenza di una persona che peraltro non conoscono assolutamente. Comunque si svolge un vertice alla procura di Reggio Emilia insieme agli investigatori di Parma e quelli di Reggio, e si tenta comunque di arrivare a individuare questa persona, della quale chi aveva scritto la lettera anonima aveva indicato chiaramente il nome ed il cognome. Sulle prime non si trova nessuno. Dopodiché, indagando, cercando nel mondo della sanità, si scopre un uomo che non era un medico, ma che era comunque un paramedico, probabilmente un infermiere, che aveva lo stesso nome di battesimo indicato nelle due lettere anonime e un cognome che ci andava molto vicino. Sembrava quasi che la persona che ha scritto la lettera non volesse far capire di conoscere perfettamente quest'uomo indicato come assassino. Abita nella zona di San Lazzaro. La polizia si precipita a casa sua, lo trova e lo comincia a subissare di domande. Quest'uomo chiaramente cade dalle nuvole e non si rende conto, pensa ad uno scherzo di cattivissimo gusto, lo stanno interrogando per un omicidio del quale lui sa qualcosa solo perché l'ha letto sul giornale. A questo punto però, dopo un po', lui comincia a capire come stanno le cose. Intanto fornisce alla polizia un alibi molto preciso, dice dov'era il giorno del delitto, con chi stava, chi poteva testimoniare per lui, e quindi le accuse contro di lui cadono subito. Ma addirittura dice: guardate che ho capito chi ha scritto queste lettere anonime, e indica una donna, anche lei al lavoro in ambito sanitario, che abita a Parma, con la quale aveva avuto una relazione che lui aveva troncato qualche mese prima. Insomma, quelle lettere anonime sarebbero state semplicemente un maldestro tentativo di vendetta nei suoi confronti. Di questa donna l'infermiere parmense fornisce l'indirizzo, il nome e il cognome, la polizia va immediatamente a interrogarla e questa donna crolla. Il suo era stato appunto un tentativo di trovare una vendetta che le costa cara perché la donna viene a questo punto denunciata e poi sarà processata. Quindi, se da un lato si scopre un caso di calunnia, il delitto del tassista continua a restare un mistero.
Questa clamorosa storia nella storia crea una delusione tra gli investigatori, ma non fa fermare le indagini che si ributtano sulla pista della rapina finita male. Ma effettivamente altri elementi non ne saltano fuori. La ricerca di un possibile assassino sembra essersi impantanata. Si comincia a scavare nella vita di Mantelli, persona, come abbiamo già spiegato, senza ombre, dedito alla famiglia, preciso sul lavoro, prudente, che mai si sarebbe esposto a rischi e pericoli. Un uomo, casa, famiglia e lavoro. Avrebbe potuto nascondere qualcosa? Avere una seconda vita? Si scopre così che ogni tanto, nel tempo libero, il taxista faceva dei viaggi per una società di import-export con partecipazioni di alcuni paesi del Medio Oriente. Quella stessa società era al centro delle indagini della squadra mobile di Venezia, guidata allora da Arnaldo La Barbera. Sì, proprio lui, il super poliziotto, che sarebbe poi diventato questore di Roma, morto nel 2002, collaboratore del SISDE, ritenuto il regista del depistaggio attorno alle indagini sulla strage di Via D'Amelio, dove fu ucciso Paolo Borsellino insieme alla sua scorta, colui che, secondo la magistratura di Caltanissetta, aveva la famosa agenda rossa sparita lo stesso giorno della strage. Ma torniamo a Venezia, a quando dal 1972 la Barbera dirigeva la mobile della Laguna. I suoi uomini sono convinti di aver scoperto un grosso traffico di armi dall'Italia al Medio Oriente, un traffico coperto da una società di import-export con sede proprio a Parma, per cui Mantelli svolgeva saltuariamente dei servizi, soprattutto viaggi verso Milano. Da Venezia il super poliziotto arriva a Parma con il suo pool. Scattano le perquisizioni nella sede di questa società. Lo scenario del delitto, movente e attori, cambia radicalmente. Mantelli era venuto in possesso di segreti circa un traffico d'armi internazionale che non avrebbe mai dovuto conoscere? Oppure aveva assistito a scambi, discorsi, telefonate che non doveva sentire? Era diventato testimone scomodo e per questo andava ucciso? Scoperchiare le trame di questo traffico potrebbe portare alla soluzione dell'omicidio di Mantelli, ma purtroppo non si rivelerà così. Dalla perquisizione degli uffici non salta fuori niente di concreto. Alla società parmigiana, almeno allora, non viene trovato nulla di illecito, di armamenti, neanche l'ombra. I poliziotti di La Barbera tornano a Venezia e quelli di Parma devono ripartire praticamente da zero. Fino a quando, qualche tempo dopo, succede un'altra cosa. Lo racconta Mastrangelo.
La morte di Oreste Mantelli comincia a diventare lontana nel tempo senza che si siano trovati né il movente né ancora meno l'assassino. Tuttavia, un bel giorno a Reggio Emilia la polizia sta effettuando un'indagine che non ha nulla a che fare con l'omicidio, ma si tratta di un caso di ricettazione di oggetti di valore. E sono sospettate quattro persone, tre uomini e una donna. Proprio sulla donna si concentra l'attenzione dei poliziotti della squadra mobile, che individuano una cassetta di sicurezza che è riconducibile a lei, che si trova nel caveau di una banca del centro cittadino di Reggio. Questa cassetta viene aperta e spunta fuori qualcosa di incredibile, cioè una fotografia ritagliata da un giornale nella quale si vedono diversi poliziotti al lavoro attorno al taxi di Oreste Mantelli, quando il cadavere del taxista è ancora all'interno. Per la polizia, diciamo, sembra essere la manna caduta dal cielo, cioè cercando una cosa è trovato qualcosa di molto più grave. Quindi questa donna viene interrogata e fornisce però una risposta che lascia allibiti. L'oggetto della fotografia del suo interesse non è il tassista, non è la sua auto, non è l'indagine della polizia, ma sono due poliziotti che sono immortalati in questa foto che lei aveva conosciuto tempo addietro e dei quali si era innamorata. Quindi lei conservava questa fotografia per amore. I due poliziotti, a loro volta, sentiti dai colleghi, confermano di aver incontrato e conosciuto questa donna qualche tempo addietro, ma si trattava di una semplice conoscenza. Quindi anche questo, che sembrava un nuovo colpo di scena, purtroppo finisce nel nulla.
Dopo il colpo di scena scatenato da questa notizia, non ce ne saranno altri. Ma nemmeno arriverà più qualcuno che si batterà per dare un nome e un volto a chi ha ucciso Oreste Mantelli e arrivare alla verità di quella ultima corsa del taxi Parma 34, partito dalla stazione di Parma verso la morte. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast ho parlato dell'omicidio di Oreste Mantelli.